Siamo collegati in modo virtuale con il professor Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano. Benvenuto nel nostro programma.
Grazie e un saluto a tutti.
Allora, l'Italia è ripartita, il peggio è già passato o si attende una seconda ondata d'autunno?
Ma mi auguro che il peggio sia passato e se il virus non modificherà le sue caratteristiche in maniera sostanziale, mi auguro anche che non avremo una seconda ondata. Credo che dopo l'esperienza fatta si debba essere in grado di identificare gli eventuali nuovi focolai e fare in modo che vengano contenuti rapidamente. È un dato di fatto che ogni giorno, ahimè, però abbiamo un nuovo focolaio segnalato. In provincia di Mantova, che è una città della Lombardia, nel nord del paese, abbiamo avuto 89 casi identificati proprio tra ieri e ieri l'altro nell'ambito di un'azienda, credo sia un'azienda agricola. Focolai di questo genere ne abbiamo avuti diversi altri, tra l'altro la grande maggioranza delle persone di quest'ultimo focolaio sono persone relativamente giovani e praticamente tutte asintomatiche o quasi, cioè una percentuale di asintomatici importante. Capite bene che senza sintomi è anche più difficile difendersi per un sistema sanitario che deve identificare la presenza della malattia.
Il virus ora è più debole?
No, questo è un equivoco che è stato portato avanti anche da alcune discussioni anche tra tecnici. Ora, il virus, per quanto ne sappiamo, è più o meno lo stesso, con quelle modificazioni che è normale che un virus come questo, che è un virus a RNA, i virus a RNA fanno mutazioni, tutti. Qualcuno di più, qualcuno di meno. Questo virus non fa molte mutazioni, non cambia moltissimo, forse anche per nostra fortuna, ma il ceppo, diciamo B1, che è stato responsabile della grande epidemia in Italia, è più o meno lo stesso che sta girando per il resto del mondo e quello è. Non è importante che sia il virus più buono o più cattivo, perché così non è allo stato attuale dei fatti. Quello che importa è com'è il paziente che viene infettato. Il paziente, con certe caratteristiche è la vittima designata di questo virus. Se è un paziente anziano o se è un paziente con altre patologie che lo rendono più debole nel resistere a questo virus. O probabilmente si ha la sfortuna di non essere geneticamente adeguato, perché non siamo tutti uguali, c'è qualcuno che si difende più da una certa malattia e c'è qualcuno che si difende meglio da altre. Ecco, i pochi casi che vediamo gravi nei giovani probabilmente sono in persone che hanno un assetto genetico particolare che le sfavorisce. In buona sostanza, quel che veramente conta è come l'ospite. Se questo virus riesce ad arrivare alle persone di più di 70 anni, farà molto più disastri rispetto a quello che può fare nei trentenni o nei ventenni.
Professore.
Quindi in Italia, ad esempio, molti anziani, anche dopo il lockdown, anche dopo la chiusura, rimangono estremamente cauti nel muoversi e soprattutto evitano gli assembramenti, evitano le situazioni dove c'è troppa gente tutta quanta assieme.
Sì, scusi professore, si parla in questi giorni di diversi vaccini dalla Russia, dalla Cina, dagli Stati Uniti, diversi laboratori privati. Qual è la situazione attuale, d'accordo alla sua conoscenza?
Se ho inteso bene, mi sta domandando rispetto alla immigrazione in Italia piuttosto che in altri paesi europei?
No, no, del vaccino, dei
No, perché
vaccini.
ho
Ah,
notato il
Ah, scusi, sì, no, chiedevo per i vaccini, che ci sono vaccini.
Scusa, ho saltata la parola, chiedo
No,
scusa.
no, no, di origini.
Ora, ci sono credo almeno 17-18 progetti di vaccino in sviluppo, cosa estremamente importante, interessante e la trovo anche confortante perché noi da questo problema verremo fuori in modo definitivo solo nel momento in cui avremo a disposizione un vaccino valido, che ci consenta di ottenere un'immunità, una vera immunità di gregge, che possa, con la maggioranza della gente protetta, evitare che il virus possa continuare a circolare. Per cui che venga sviluppato un vaccino è qualcosa che noi attendiamo tutti con grande interesse, con grande, come dire, anche partecipazione. Per quelli di noi che sono coinvolti in progetti di ricerca di questo tipo. Quando dico noi, dico il mondo scientifico internazionale. Tenete però conto che quando si sente parlare di un vaccino pronto domani, beh, l'impressione è che si parli un po' troppo in anticipo e che tutto sommato, in qualche caso, questo voglia dire, beh, datemi più soldi per svilupparlo. Ecco, una specie di richiamo al finanziamento internazionale o da parte di donatori. Nulla di illecito, per carità, ma insomma, per fare un vaccino bisogna passare le varie fasi di sperimentazione che vadano a dimostrare, primo, che il vaccino è sicuro, innocuo, non crea danni a chi lo assume. Secondo, che è in grado di sviluppare l'immunità della persona, no? Contro l'eventuale virus. E terzo, ma non ultimo, che funziona. Perché non sempre la risposta immune ottenuta è una risposta efficace nei confronti dell'eventuale virus che arrivasse, bussasse alla porta e dicesse: beh, sono qui, voglio entrare. Se l'immunità indotta dal virus è quella giusta, il virus non passa dalla porta, voglio dire, nemmeno dalla finestra. Altrimenti può essere anche una immunità insufficiente. Per fare tutto questo bisogna ovviamente lavorare molto, sperimentare molto. Ed è un processo necessariamente non breve. Questo, attenzione, è un virus che dà maggiori speranze per un successo di un vaccino rispetto ad altri. Il vaccino per l'HIV, per il virus della SIDA, non ce l'abbiamo ancora e non so se mai l'avremo. Il vaccino per l'epatite C non ce l'abbiamo, adesso abbiamo una terapia molto valida per l'epatite C, ma il vaccino non ce l'abbiamo e probabilmente non ce l'avremo facilmente. Entrambi questi sono virus sempre a RNA, ad acido ribonucleico, ma che mutano tantissimo, cambiano molto anche nello stesso individuo infettato, no? Se il signor tal dei tali si infetta, il suo virus, dopo un anno dal momento in cui si è infettato con uno di questi due virus, quello dell'epatite C o quello dell'AIDS, il suo virus è diventato una combriccola di virus, un gruppo di virus diversi tra di loro, voglio dire, e comunque la varietà è tale a livello mondiale che diventa difficilissimo fare un vaccino che faccia da minimo comune denominatore, no? Che possa funzionare per tutti i ceppi. Qui è diverso, qui ce la si può fare. Però, e con questo finisco, attenzione, prima averlo il vaccino che funziona come e ci vuole del tempo, e poi bisogna produrlo, distribuirlo e somministrarlo. E per produrlo bisogna avere le strutture per farlo. Per distribuirlo bisogna andare d'accordo tra le diverse nazioni perché ce lo possono avere tutti. E somministrarlo, beh, se lo devi somministrare a una percentuale elevatissima della popolazione, sei anche organizzativamente in una situazione che mette probabilmente in crisi diversi dei sistemi sanitari, non solo i più deboli, anche qualcuno dei più robusti, perché comunque il lavoro di somministrazione, andare in giro in tutto un intero paese a iniettare il vaccino, non è che lo organizzi schioccando le dita, no? Dipende dal numero dei vaccinandi, che tra l'altro andrebbero vaccinati in condizioni di sicurezza. Non puoi mettere 30 persone nella sala d'aspetto di un medico in attesa del vaccino, in epoca di Covid, per ovvi motivi. Per cui, come vedete, bisogna venirne fuori o comunque convivere con Covid, con il coronavirus, certamente in attesa del vaccino, ma non sperando che arrivi il vaccino e come una specie di, come dire, tocca sana improvvisamente risolva tutto. Cioè, ci vorrà del tempo e della fatica.
Professore, la Cina ha taciuto informazioni. Quanto è stata nociva questa mancanza di comunicazione?
Ma in realtà, rispetto a quello che era successo nel 2002-2003 per la SARS, la Cina è stata più sollecita a dare informazioni rispetto a questo passato. Come dire, metabolizzare, mangiare e digerire, no? Il concetto di avere una epidemia in casa è importante. Non è facile per nessun paese. Non è facile per nessun paese, potrebbe essere particolarmente difficile per un grande paese ultrapopolato come la Cina. Credo che all'inizio ci siano stati dei negazionisti, cioè persone che hanno rifiutato, pur essendo in posizioni eminenti in cui avrebbero dovuto riconoscere il problema, ma ce ne siano stati, credo, parecchi che hanno preferito chiudere tutti e due gli occhi o tutte e due le orecchie per cercare di non accettare questo concetto. In buona sostanza, sintetizzando, probabilmente ci sono stati dei ritardi, non come quelli, ad esempio, che avevano riguardato la SARS, che erano stati ritardi e anche reticenze maggiori. Difficile accettare l'idea di avere un'epidemia in casa. Devo dire che però avevano anche avuto il merito di istituire un registro delle polmoniti senza una precisa diagnosi, e l'avevano fatto per H7N9, cioè per un ceppo di influenza aviaria che dà una polmonite interstiziale piuttosto brutta in alcune persone, di solito in persone anche qui anziane e defedate, anziane con altre malattie intercorrenti. Quindi in realtà il negazionismo iniziale è stato abbastanza rapidamente superato da questo riscontro di questi casi che diventavano sempre più numerosi ed anomali, e quindi c'è stato il riconoscimento e la tempestiva, a questo punto, comunicazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'esistenza di questa epidemia. Dopodiché abbastanza rapidamente hanno anche isolato il virus responsabile, anche perché hanno cercato tra gli altri subito un coronavirus nell'ambito di quelli che potevano essere i virus candidati per questa malattia.
Cosa ne pensa, professore?
Che sia un virus naturale, ripeto, sì, che questo è un virus naturale, non è un virus scappato dal laboratorio.
Per quanto riguarda il futuro, professore, come la vede lei nel fatto che ogni paese ha fatto come ha pensato di fare bene, diciamo, però non c'è stata una sinergia, una possibilità? Uno immaginava che con questa globalizzazione, eccetera, eccetera, se riuscisse a fare un comando centrale di infettologi, ma non è accaduto. È da imparare questo?
Quando mai? Allora, frazionando le domande, tutte interessanti. Una, come andrà? E allora vi rispondo con un proverbio nostro italiano, fammi indovino e ti farò ricco, no? Ecco, allora, la possibilità di dire con certezza di quello che succederà non ce l'ha nessuno. Io vi dico che è improbabile che arrivi, a meno che il virus cambi in maniera radicale, no? Però io trovo che sia improbabile che ci si ritrovi di fronte a una terribile seconda ondata. Per avere una seconda ondata bisogna che un paese si perda il riconoscimento di un focolaio. E con l'esperienza che abbiamo fatto, mi auguro che questo non avvenga. Mi auguro che vengano riconosciuti tempestivamente gli eventuali nuovi focolai da qui fino al nostro inverno e alla vostra estate in Argentina, e che questo consenta di contenere i focolai il più rapidamente possibile. L'Italia, che tra i paesi europei è forse il meglio messo, quella che in condizioni migliori, ha avuto almeno una dozzina, quindicina di focolai più o meno piccoli, qualcuno anche di una certa entità, di più di 100 casi. Però fino adesso li ha fermati tutti. Ha avuto più problemi la Spagna, ha avuto più problemi la Francia, ha avuto più problemi probabilmente la stessa Gran Bretagna, qualche segnalazione di preoccupazione viene anche addirittura dalla Germania. Però siamo sempre nella situazione in cui ci si domanda se si deve richiudere questo settore del paese piuttosto che tenerlo aperto. Non voglio parlare del resto del mondo, in cui ovviamente invece la malattia impazza, in Brasile, in Perù, in Messico, negli Stati Uniti ancora in maniera pericolosissima. Tony Fauci dice che c'è un problema culturale nei diversi stati americani, ed è anche così. Però, e vengo alla sua seconda domanda, è politica, amico mio, ma ovunque nel mondo, da sempre nei confronti delle epidemie, credo a partire dalla peste di Atene, per capirci, che non era peste probabilmente, ma che aveva il suo bravo impatto economico, le pestilenze, le malattie infettive che causano epidemie importanti, sono un fattore di destabilizzazione politico-economica molto rilevante. E accettare l'idea di fare sacrifici importanti per limitare i danni non sta probabilmente nel DNA di molti di quelli che fanno politica per mestiere.
L'altruismo
vale per tutti i paesi del mondo. Per cui prima di accettare di prendere determinate decisioni, insomma, si potrebbe raccontare qualche aneddoto riguardante ad esempio la Gran Bretagna, ma risparmiamocelo, voglio dire, no? Cioè, talvolta bisogna che i leader si ammalino, perché si rendano conto della portata di determinate situazioni. E questo vale in realtà, non che i leader si ammalino, per carità, non si augura a nessuno, però il concetto di
si capisce.
Assumere con grande difficoltà determinati provvedimenti, quando questi provvedimenti confliggono con l'interesse economico, interessi generali e specifici, voglio dire, no? Bene, è difficile, è estremamente impopolare per un politico e diventa una decisione indispensabile quando l'impopolarità legata al danno economico, no, viene superata dall'impopolarità data dalla gente che muore. E alla fin dei conti il discorso quello è. E diventa molto difficile, ripeto, convincere i politici di tutto il mondo a prendere atto di questa cosa. Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parlasse, che ci fosse una specie di club internazionale di persone che si interessano alla esistenza di determinate malattie che possono mettere in crisi i sistemi sanitari delle varie nazioni è un dato di fatto. Che si parli da diverso tempo della famosa malattia X, X disease, che è la malattia che non sappiamo cosa sia, ma che potrebbe arrivare, che potrebbe essere la malattia che ci mette profondamente in crisi, beh, insomma, se ne parla da un bel po'. È questa la malattia X. Potremmo avere qualcosa di anche più cattivo di questo virus. Quindi, anche questa non lo è, la malattia X. Però con questa interazione complicata che abbiamo con la natura, amici miei,
è complesso.
La natura subisce invasioni in continuazione e si vendica senza esserne consapevole. Ti spara fuori questo o quel virus che non ti saresti aspettato di dover incontrare. E quando lo incontri sono fatti tuoi. Ricordiamoci anche che quando sono nato io, le persone sulla Terra erano meno della metà di quelle che ci sono ora. Meno della metà.
E vivevano molto meno.
Che definirei epocale, non perché riguarda il mio lifespan, il mio arco vitale, ma perché secondo voi il fatto che si siano raddoppiati in meno di 70 anni, più che raddoppiati gli abitanti di questo pianeta, è una cosa che questo pianeta prende con nonchalance come se niente fosse? Giungendo al fatto della globalizzazione, beh, quest'anno stiamo tutti più o meno tappati in casa o insomma viaggiamo molto meno, ma pensate all'intensità del traffico aereo anche intercontinentale di oggi rispetto a quello di qualche anno fa. Anche molte regole sul piano della distribuzione delle infezioni sono saltate o stanno saltando. Abbiamo intere aree geografiche che sono invase da nuove zanzare che non ci stavano, che non erano lì prima, con la possibilità della trasmissione di vari virus.
Noi sappiamo della sua conoscenza di queste malattie tropicali, ma se è d'accordo ne parliamo nella prossima puntata, perché oggi sì. Il tempo è finito, però con questa dengue, con questa zika, chikungunya, eccetera, eccetera, sarà molto interessante parlarne con lei, dottore Galli. Noi la ringraziamo da parte di tutto lo staff della Radio Pubblica Argentina e la salutiamo.
Grazie davvero, mi ha fatto piacere, un cordiale saluto agli argentini tutti e agli argentini che ancora si ricordano l'italiano con particolare affetto.